Book Notes, pagine di radiofonia. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Book Notes, pagine di radiofonia, la trasmissione che ogni giovedì alle ore 21 vi tiene compagnia per circa un'ora portando gli autori in radio. In studio oggi a tenervi compagnia il collega ed amico Alessio Ramaccioni.
Ciao Valentino, un saluto a te, un saluto ai nostri ascoltatori ovviamente.
E un saluto anche particolare a chi sta dall'altra parte del vetro, perché mentre normalmente Book Notes, insomma, non è un mistero, gli autori diversi dei libri che trattiamo il giovedì sera qui su radiocittaaperta.it ci raggiungono via telefono perché sono sia di Roma ma anche di tutta Italia, invece la autrice, però poi dopo spiegheremo meglio, insomma, il suo ruolo nel libro di cui tratteremo stasera, ha insistito proprio per raggiungerci e vedere la suntuosità di questa radio di Città Aperta. Radio Città Aperta l'ha accolta, insomma, nel suo acquario.
Provare il brivido della diretta.
Stiamo parlando di Valentina Nicolì, che sta appunto dall'altra parte del vetro di Radio Città Aperta e che saluto. Ciao Valentina, buonasera, benvenuta qui a Book Notes.
Ciao, buonasera Valentino, buonasera Alessio, grazie per avermi invitato e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Aspetta a ringraziarci innanzitutto e soprattutto poi, perché dicevo un ruolo particolare, perché mentre a Book Notes siamo solitamente abituati a parlare direttamente con l'autore o l'autrice del libro che di settimana in settimana trattiamo, oggi invece Alessio c'è una formula un po' nuova. Valentina Nicolì è qui nei nostri studi non come autrice del libro ma come traduttrice.
Infatti c'è stato un po' un qui pro quo, perché a me Valentino, io insomma, abbiamo iniziato questa trasmissione insieme un po' che non venivo a condurre con lui, dice: ah, prossima settimana devi venire, c'è un libro bellissimo, e mi fa vedere questo libro, dico: e leggo i primi due nomi.
Volevi Pepe?
Dico: ma
Pepe Mujica?
No, vabbè, uno dice vabbè, no, ma magari questo, no, Valentino è impazzito, è riuscito
oppure è riuscito a mettere nella nota spese
due biglietti importanti.
No, così non è, perché il libro, insomma, di cui parleremo questa sera si chiama Sopravvivere al XXI secolo. Gli autori sono Noam Chomsky e José Mujica. Se sbaglio, Valentina, mi corrigerai. Quindi dall'altra parte del vetro annuisce, quindi per adesso
sì,
non ho...
in realtà
dimmi come si
è
dice.
Meglio conosciuto come Pepe Mujica.
Pepe
il suo,
e il cognome
Mujica.
Pepe, vi dico giusto.
Quindi sia
nome che cognome, va bene, dai, ci ho provato. E sono usciti con un libro, appunto, Sopravvivere al XXI secolo, edito per i tipi di Ponte alle Grazie, e di cui Valentina Nicolì ha curato appunto la traduzione. È un libro, insomma, importante. C'è anche, diciamo, una terza mano, ovvero l'attivista che li ha fatti incontrare e intervistati. Io a questo punto ho paura di... però ci provo. Saul Alvidrez.
Esatto.
Giusto?
Giusto.
Ok, perfetto, meno male.
Che poi in realtà lui è la terza mano, io la quarta, perché insomma, è lui uno dei coautori.
Sì, sì, lui è il coautore, diciamo, sì, a pieno titolo del libro, e tu appunto sei, ne hai curato la traduzione. È un libro importante già dal titolo, Sopravvivere al XXI secolo. Di solito le interviste cominciano così, sempre con la domanda all'autore: perché hai scelto questo titolo? Questa sera l'intervista nei tuoi confronti è un po' particolare, perché tu non è che hai ovviamente contribuito alla creazione del libro, però il lavoro di traduzione è un lavoro molto interessante. Siccome Booknotes è giunto alla terza edizione, quindi è il terzo anno che mandiamo avanti questo esperimento di libri, pagine di radiofonia, eccetera, eccetera, avere una traduttrice, insomma, ci permette di fare un percorso un po' differente, però, se, a mio giudizio, altrettanto interessante. Quindi io direi che ci andiamo a fare una brevissima pausa musicale e poi iniziamo un po' a, così Valentina, tu inizierai a introdurci un po' questo percorso da quando ti capita il manoscritto nelle mani, insomma, che tipo di, come dire, approccio hai al tema, agli autori, e al far capire in una lingua diversa dalla quale è stato pensato l'opera, appunto, che tipo anche di, come dire, di viaggio, appunto, percorri per poi arrivare all'edizione finale e alla stampa. Quindi è un po' questo il percorso che vorrei fare con te. Prima, lo dico per i nostri ascoltatori, ho chiesto a Valentina, ma che musica devo mettere stasera, così? Ho mandato Alessio come messaggero, è tornato, diciamo, tristemente, dicendo no, fai tu. Allora, io non so, ho scelto qualcosa di sudamericano, non vorrei aver toppato. Perfetto. Anche qua come Pepe musica, però, insomma, io vado avanti, vediamo se a Nicolì e a Valentina Nicolì e ai nostri ascoltatori piacerà. Silvio Rodriguez, vado e mi taccio. Vai. Era questo Oleo de Mujer con Sombrero di Silvio Rodriguez. Rientriamo sempre in diretta a Valentino De Luca per Booknotes, pagina di radiofonia, questa sera con la compagnia di Alessio Ramaccione, dall'altra parte del vetro la traduttrice Valentina Nicolì, che è venuta a presentare la sua ultima fatica di traduzione, Chomsky Muhika, con l'apporto di Saul Alvidrez, Sopravvivere al XXI secolo, di Ponte alle Grazie. Allora, Valentina, iniziamo un po' questo percorso. Innanzitutto, tu come traduttrice avevi già collaborato con questi autori, mi pare, e quindi li conoscevi entrambi?
No, in realtà solamente Noam Chomsky. Sono, insomma, la sua traduttrice da 13-14 anni in Italia. Ho tradotto quasi tutti i suoi libri, appunto, dal 2009-2010, e quindi, insomma, lo conosco abbastanza. L'ho conosciuto anche personalmente, l'ho intervistato, e invece Muhika no.
Ok, quindi mentre uno dei due autori sapevi già che tipo di approccio avere, sì, per l'altro, per te è stata un'esperienza nuova.
Sì.
Vorrei partire proprio da questa novità per te, in modo tale che, diciamo, possiamo più empatizzare con te, proprio per capire il processo mentale. Allora, Muhika lo conoscevi, ovviamente, lo ricordiamo, insomma, io penso, adesso non c'è bisogno di ricordarlo, dal 2010 al 2015, presidente dell'Uruguay.
Simbolico,
insomma,
molto simbolico come presidente, perché ha incarnato un certo modello, diciamo, politico e sociale in qualche modo, e penso, insomma, che è uno dei motivi per cui poi ha sviluppato questo dialogo con Noam Chomsky.
Beh, si è fatto anche promotore di un certo tipo di crescita che doveva essere antitetica a, diciamo, il periodo storico economico nel quale ci troviamo, all'iperliberismo o turbocapitalismo che stiamo vivendo, e anzi, proprio partendo dalla critica a questo sistema economico nascono diverse riflessioni a questo libro. Però voglio continuare con questo ragionamento con te. Quindi ti arriva questo autore nuovo, in questo caso Muhika, che tipo di lavoro, di approccio approccio hai fatto per poter tradurre il suo modo di parlare, di pensare in italiano?
Ma in realtà l'approccio non cambia con gli autori, il mio approccio non cambia a seconda degli autori, cioè il mio è un approccio da tuffo con volo carpiato senza paracaduti, cioè nel senso che io mi tuffo nella traduzione e cerco di entrare nelle vene dell'autore. Poi dopo viene un lavoro di rilettura, riscrittura. E quindi l'ho fatto anche nel caso di questo libro, che è tra l'altro dallo spagnolo. Io di solito, vabbè, Chomsky lo traduco e in genere traduco dall'inglese, però occasionalmente traduco anche dallo spagnolo, che è la lingua di Mojica. Quindi insomma Chomsky lo conoscevo, cioè conosco un po' anche proprio il suo modo di pensare, quindi di tradurre questo pensiero in parole. E invece nel caso di Mojica è stata una sorpresa anche abbastanza impegnativa, perché lui ha un linguaggio estremamente poetico, pur essendo un politico, però è un politico filosofo poeta, e quindi usa molte immagini, molte metafore, anche abbastanza spiazzanti. Quindi rendere questo tipo di linguaggio, che è un linguaggio che risponde al suo modo di essere, non c'è nulla di costruito in Mojica, l'ho scoperto appunto traducendolo, e senza snaturarlo, però renderlo anche un pochino più comprensibile, insomma, per come dovrebbe fare sempre il traduttore, quantomeno il traduttore di saggistica, è stato abbastanza impegnativo, più ancora che per Chomsky.
Senti, ma il tipo di tematiche che affrontano all'interno del libro sono tematiche, insomma, di grandissima attualità: lo stravolgimento ambientale, l'arretramento delle democrazie nei confronti delle autocrazie, e in particolar modo però l'impressione che ho avuto che nei ragionamenti dei due o dei tre anche, il filo rosso sia sempre quello, cioè quello a cui accennavo prima, ovvero il fatto che dopo circa un sessantennio di sostanziale equilibrio da una parte e dall'altra del mondo, il venir meno di un sistema economico alternativo a quello che poi ha vinto ha lasciato totalmente campo libero all'altro, e come diceva Brenno quando sconfisse i romani, ve victis, cioè guai ai vinti, quindi chi ha perso, chi si trova dalla parte perdente della storia, e in questo momento, è un momento che dura negli ultimi 30 anni, veramente di guai ne sta passando molti. La mia curiosità è questa: un traduttore, quando Valentina, questo non è, cioè non è che è un romanzo o un thriller, o cioè quando è un tipo di saggio politico, e tu mi hai detto che come traduttrice di Chomsky, insomma, sono 12 anni, avevi detto all'incirca,
anche
di più, appunto, che comunque almeno uno dei due autori lo conosci, e l'indirizzo è sempre quello, le tematiche, anche il tipo di approccio, in un certo senso è d'obbligo, lo chiedo veramente da ignorante, è d'obbligo empatizzare con gli argomenti trattati o con una certa visione del mondo del saggista e dell'autore, oppure diciamo il traduttore può permettersi, te la butto là a mo' di provocazione, addirittura di avere una posizione, una visione antitetica all'autore?
Ma innanzitutto non esiste il traduttore, esistono i traduttori. Per quanto mi riguarda, io preferisco tradurre libri che contengano idee in cui io credo, comunque che posso condividere. Immagino che questa sia una posizione abbastanza strana, però questa è una cosa che mi ha insegnato proprio Chomsky traducendolo. Cioè, per me tradurre Chomsky non è solo un mestiere, è una lezione di vita e di pensiero. In generale, sicuramente il traduttore può non condividere, ma a un certo punto arriverà un momento in cui se non empatizza, quantomeno si fa mettere in discussione da quello che sta traducendo, sicuramente, perché deve, perché per tradurre serve capire profondamente e anche forse anche un po' emotivamente, benché si tratti di saggi politici, dove l'autore vuole andare a parare, e per poterlo fare devi necessariamente come dire, immedesimarti nelle idee dell'autore.
Dell'autore. Alessio?
No, ma io c'è una cosa che voglio proprio sapere tantissimo, che è più, diciamo così, biografica, che ma come hai fatto a iniziare, perché parliamo di una, cioè Chomsky è, oltre che essere uno dei più grandi intellettuali al mondo al momento esistenti, è anche, diciamo, un personaggio politico di riferimento, cioè è una figura che parla di politica in un modo in cui ormai non parla quasi più nessuno, no? Quando uno parla di sinistra, poi uno dice vabbè, la sinistra uno la declina in tanti modi, no? Anche il PD dice di essere sinistra, poi in realtà, insomma, così. Detto questo, come hai fatto, cioè come è successo 12 anni fa, 13 anni fa, non so, quando hai iniziato ad avere questa possibilità, che per me è enorme, cioè per me è qualcosa di cioè, insomma, adesso a parte le battute, a parte il tono, cioè, comunque avere di fronte la traduttrice italiana di Chomsky, cioè, è una cosa che è importante. Come è successo? È stato un caso? L'hai cercato tu? È stata una serie di...
No, io non ho cercato direttamente Chomsky, sicuramente non allora. No, è capitato, diciamo, per caso, perché io avevo già avuto, insomma, esperienza di traduzione di saggi politici, di zone di conflitto, insomma avevo una formazione lessicale per una serie di, diciamo, percorsi lavorativi miei un po' particolare, per cui conoscevo appunto il linguaggio anche di guerra, militare, di politica estera, di politica in generale. E avevo già tradotto alcuni libri di questo tipo, tra cui anche la traduzione, anche la biografia di Che Guevara di John Lee Anderson. E un mio carissimo amico, che è il direttore editoriale, l'editor di Ponte alle Grazie, Vincenzo Stuni, conosceva questo mio percorso, avevamo comunque avuto modo di collaborare insieme. E mi propose di tradurre un libro di Chomsky che si chiamava Sistemi di potere. E quindi da allora è cominciata così, insomma, in maniera abbastanza casuale, e poi non si è mai più interrotta, appunto. Poi nel frattempo io ho deciso di conoscere personalmente Chomsky, quindi sono andata negli Stati Uniti, l'ho intervistato. L'ho intervistato altre volte via Zoom, quindi se volete intervistarlo per la radio potete contattarlo e magari vi risponde.
E magari ci dai una mano tu, visto che insomma sì, può essere un po' più complicato per noi poi restituirlo, no? Per come...
E quindi è andata così, ripeto, poi per me è diventato qualcosa di più, cioè è diventato una lezione di vita, come vi ho detto.
Una domanda, perché poi questo me lo sono sempre chiesto, a prescindere, diciamo, dal livello dell'autore che si traduce, ci deve essere in qualche modo, non so, è possibile un'approvazione da parte dell'autore rispetto a come è stato tradotto? Mi viene in mente, adesso faccio un paragone che può essere sciocco, no? Kubrick, che pretendeva di valutare i doppiaggi dei suoi film. Adesso so che non è, però esiste questo tipo di rapporto, oppure tu l'hai cercato con lui in particolare perché magari lui ci teneva in particolare come autore, oppure funziona così, non lo so.
No, con lui in particolare no, non ce n'è stato bisogno. Non è una questione di approvazione, che a volte ci sono alcuni concetti, alcuni passaggi, un uso particolare delle parole che richiede un chiarimento da parte dell'autore. Quindi i traduttori diciamo, sono abituati a essere in contatto con i loro autori, a scrivergli, a chiedere chiarimenti, appunto. E, per quanto riguarda l'approvazione, questo ovviamente capita più spesso nelle opere, insomma, diciamo, narrative. E, perché lì c'è un altro discorso, insomma, che entra in gioco più arbitrario, c'è molta più arbitrarietà ovviamente nella traduzione della narrativa. Però mi è capitato una volta che io con una mia collega Marianna Matullo abbiamo curato, diciamo, abbiamo sì, curato la revisione di traduzione di un libro di Anthony Arnov, grande amico di Chomsky tra l'altro, che si chiama La logica del ritiro per Fandango, e poi abbiamo saputo, insomma, che un amico italiano di questo autore gli aveva detto: vedi che la traduzione italiana è scritta meglio di come l'hai scritta tu in inglese. E questa è stata una grossissima soddisfazione. Vabbè, niente, adesso vi ho raccontato, però insomma,
vabbè, hai fatto bene, un aneddoto che rende, insomma.
Però insomma, se una traduzione è fatta molto male o è fatta molto bene, può arrivare naturalmente all'orecchio dell'autore, anche della saggistica, perché no?
Ah, ok, questo è interessante. E come dicevi tu, ovviamente, nel caso tuo, nel caso dell'aneddoto che hai raccontato, è una grande soddisfazione.
Sì, anche perché è capitato nei primissimi anni di lavoro come traduttrice, quindi
ti ha dato un po' il boost.
Bella, sì, per noi è stata una bella soddisfazione, un bello stimolo per andare avanti.
Per andare avanti.
Sì.
Allora, senti Valentina, nel tradurre, insomma, facciamo che, anzi no, è sicuro, ma noi invitiamo, appunto, questo anche serve, Book Notes, poi se vi abbiamo incuriosito, insomma, ovviamente a acquistare e leggere il libro in questione, anche perché poi nel libro particolarmente che stiamo trattando questa sera veramente ci sono quasi tutti i temi, insomma, che viviamo nella nostra quotidianità, anche perché spesso e volentieri uno dice: ma no, neoliberismo, turbocapitalismo, le autocrazie, ma che cosa, a me cosa mi interessa, sempre i conti della quotidianità, ma nella quotidianità noi siamo immersi in queste cose. Ovviamente la visione che ne hanno gli autori è a livello macroscopico, si parla molto di di estero, del ruolo della Cina, del supposto tramonto o passaggio di consegne degli Stati Uniti, del ruolo dell'Europa che non riesce a ingranare, vabbè, insomma, diverse sono le tematiche, ma vi posso assicurare che riguarda poi anche il nostro spicciolo, anche il nostro particolare, come diceva Guicciardini. La domanda che ti faccio è questa: a partire dal titolo, che ovviamente non l'hai scelto tu, ma avendo tradotto quest'opera, se io ti dovessi chiedere: ma perché al XXI secolo c'è il concetto associato, il concetto di sopravvivenza, cioè si sopravvive al XXI secolo?
Chi lo sa? No, come appunto dice Chomsky, sull'umanità pendono due giganteschi martelli, che sono la minaccia, diciamo, di un'escalation atomica, nucleare, e la catastrofe ambientale. Quindi lui è anche Mujica naturalmente, ma insomma Chomsky batte su questi argomenti ormai almeno da una ventina d'anni, ben prima che lo facessero tanti altri. E sono due serie minacce alla sopravvivenza di una vita dignitosa sulla Terra per la specie umana, come dice Chomsky. Cioè, nel senso, la specie umana può anche sopravvivere, ma in una maniera talmente tanto spietata, crudele e atomizzata, che forse non varrebbe neanche la pena. Quindi bisogna trovare delle vie d'uscita a queste minacce molto gravi che pendono sul genere umano, che è una cosa nuova. Cioè, nel senso, lui spiega la novità di questo tempo, di questi tempi che viviamo, è che se prima era, come dire, appunto, come dicevi prima tu, un sistema, diciamo, socio, economico, culturale contro l'altro, qualche nazione che sopraffaceva l'altra, adesso è proprio l'intero genere umano a dover fare i conti con la propria sopravvivenza. E questo è il senso del sopravvivere al XXI secolo.
Per quanto riguarda le diciamo alternative presenti o i diversi scenari in, ecco, meglio, i diversi scenari in campo, un po' le stavo accennando prima, l'Europa molti ci hanno scommesso sopra, purtroppo non riesce a superare alcuni particolarismi e una sudditanza nei confronti di chi sta dall'altra parte dell'oceano. La Russia, che poi addirittura c'era un passaggio, vabbè, adesso non voglio entrare nello specifico, dove si diceva che appunto leggendo le carte si era visto che nel secondo dopoguerra la Russia addirittura avrebbe voluto già una riunione della Germania per proprio come a livello di pacificazione del continente eurasiatico e a livello maggiore anche proprio del mondo, ma poi insomma le cose sono andate in maniera differente. Un tuo pensiero, una battuta, per quanto riguarda il continente, insomma la parte del Sud America, si associa sempre la parola speranza. Tu hai detto che, ci hai anche spiegato quali sono gli elementi di grande novità di questo libro e della visione applicata al XXI secolo. Per quanto riguarda però il continente sudamericano, si utilizza un termine, e questo Alessio è una domanda che faccio anche a te, no? Perché non so, penso che da uno e dall'altra parte, chi da uno e chi dall'altra, magari sicuramente ne sapete più di me. Però si torna ad associare a questo, al continente, la parola speranza, che sinceramente io ormai sono vecchietto. Sì, anche quando andavo all'università, parliamo purtroppo ormai di 20 anni fa, c'era sempre questa eterna promessa del continente sudamericano, che poi però per diversi step non si è mai riuscita a concretizzare. Vi chiedo, Valentina Nicolì, Alessio Ramaccioni, un vostro pensiero in merito, perché nel libro di Chomsky e Muiga ancora si fa una prospettiva sul Sud America, ancora associandolo però alla parola speranza, quindi non qualcosa di concreto, ma qualcosa che lavorandoci tutti insieme poi si realizzerà.
Beh, un mio pensiero, io ti posso riferire il loro pensiero.
Pensiero. Tranquilla,
ti posso sintetizzare più o meno quello che insomma dicono loro nel loro dialogo. L'America Latina è un continente ovviamente dalle grandissime potenzialità, perché è un continente enorme con risorse naturali sconfinate, quasi appunto, come dice Mujica, come se Dio fosse stato fin troppo generoso con il continente, in particolare con l'Argentina. E poi lui racconta e dice, vabbè, ma tanto poi, perché San Pietro dice a Dio, ma guarda che gli hai dato troppo all'Argentina. E Dio risponde a San Pietro, non ti preoccupare, adesso ci metto gli argentini. E questo è un po', riguarda l'Argentina, ma insomma riguarda un po' uno dei, chiamiamoli difetti, per come li analizza Chomsky dell'America Latina, cioè il fatto che abbia molto puntato sulla produzione e l'esportazione di materie prime, di prodotti primari, e allo stesso tempo moltissimo sull'importazione di prodotti trasformati adesso a basso costo, in particolare dalla Cina. Questo come dire, blocca e ha bloccato nei decenni, anche ovviamente per influenze esterne, che penso non ci sia bisogno di specificare,
certo.
Però insomma ha bloccato uno sviluppo pieno dell'America Latina, proprio perché appunto non ha diversificato la sua economia, e questo è particolarmente evidente in Brasile, in Venezuela, insomma questo. Un'altra caratteristica, diciamo, negativa che Chomsky rileva è l'incapacità della sinistra dei vari paesi sudamericani di arginare, di combattere una volta per tutte una corruzione che lui definisce endemica. E inoltre questo progetto di integrazione a livello intracontinentale, che sembra sempre avviarsi, ma mai, cioè adesso per esempio, come dice Mujica, è congelato, cioè una capacità di vera integrazione tra i vari paesi dell'America Latina, che possa appunto costituire una forma, no, un modello alternativo di sviluppo, però insomma anche di ricchezza per la popolazione. Questi sono, diciamo, alcuni degli elementi negativi che gli autori evidenziano. Dall'altro lato però, appunto, cioè nel lato, diciamo, in luce, sono anche delle grossissime potenzialità, perché comunque i paesi dell'America Latina sono per esempio riusciti a marginalizzare molto il ruolo dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale. Che invece adesso si concentra sull'Europa, quindi sul concedere sui programmi di aggiustamento strutturale che poi prima o poi, no, mettono sono una morsa attorno al collo dei vari stati. Lo abbiamo visto con la Grecia, insomma. E invece l'America Latina è riuscita in qualche modo a estromettere, o comunque a marginalizzare l'FMI, e ha anche questo BRICS che adesso si sta allargando, comunque ha delle potenzialità. Consideriamo che questo libro è stato scritto prima che Lula vincesse di nuovo le elezioni.
Okay.
E naturalmente il Brasile è l'avanguardia, cioè il capofila di una eventuale evoluzione dell'America Latina. Quindi io penso che se li intervistassimo oggi, loro due sarebbero sicuramente un po' più ottimisti, perché comunque entrambi hanno un'ottima opinione di Lula e di quello che lui ha fatto per ridurre la povertà, per il Brasile.
Assolutamente. Allora, Valentina Nicolì ci ha spiegato appunto il punto di vista contenuto nel libro per quanto riguarda la speranza America Latina, luci ed ombre. Alessio, se ti dovessi chiedere, rielezione di Lula da una parte verissimo, dall'altra in Argentina uno che dà fuoco alle scatole de tasse, che stralcia, fa stralcio di...
In questo, cioè, sono, Mujica è stato profetico, perché lui nel libro dice: a me preoccupa moltissimo la situazione in Argentina, e infatti...
Poi si è... Tu, guarda, Alessio?
Quindi tu mi chiedi un parere dopo aver sentito quello, no, di Mujica e Chomsky.
Lei ti ha detto, no, la visione dei due autori, però non è che non,
no,
puoi avere un parere.
In parte, diciamo che io dal mio punto di vista, io mi sforzo di seguire, soprattutto qualche tempo fa, quando lavoravo più spesso qui in redazione radio, le vicende sudamericane. Per me il concetto di speranza naturalmente è sempre stato collegato alle esperienze esperienze politiche, diciamo, progressiste, diciamo così, addirittura alcune socialiste quasi, no? E la mia domanda in realtà è in parte, mi hai risposto adesso tu spiegandomelo, è: ma com'è possibile che poi quasi regolarmente a esperienze avanzate appunto di lotta alla povertà, di allargamento della base dell'accesso ai diritti, eccetera, arrivino subito dopo esperienze politiche che ogni volta sono più, diciamo, conservatrici e brutali di quelli precedenti?
Quasi un po', perché dal punto di vista, ma veramente non voglio fare la psicologia da quattro soldi, però a seguito di una speranza delusa o frustrata c'è la reazione.
La risposta, dimmi se sbaglio, un po' me l'hai data, perché probabilmente, a parte il fatto che c'è questa, diciamo, pressione che arriva dal nord del continente americano, degli Stati Uniti, che è atroce, e anche penso, immagino, come sta avvenendo adesso nel mondo, nel momento in cui un paese, diciamo, che era monopolista del potere mondiale lo sta perdendo, diventa sempre più feroce il modo in cui cerca di mantenere i propri avamposti in giro per il mondo. Detto questo, probabilmente uno dei motivi per cui poi la stessa popolazione, no, sceglie di votare personaggi surreali come Milei, ma anche come Bolsonaro, mi pare, non vorrei dire una stupidaggine, nello stesso Uruguay dopo Mujica fu eletto un presidente, comunque non vorrei dire una stupidaggine, forse è in questa atavica corruzione delle sinistre sudamericane che probabilmente delude e mette in difficoltà, non lo so, in parte può essere,
sì,
una risposta.
In parte sì, però è anche legato, credo, insomma indirettamente rispondono anche a questa domanda, nel senso che le strutture sociali in diversi paesi, in particolare per esempio in Argentina, sono società molto classiste, dove c'è una fortissima concentrazione della ricchezza, cioè non c'è una diciamo il sistema sociale e di welfare che magari noi, insomma, che i paesi europei conoscono, è un po' più, molto più fragile in alcuni paesi dell'America Latina, e quindi questo ovviamente dà più campo libero all'affermazione, insomma, di personaggi anche a volte un po' grotteschi, un po' come è successo anche con Trump.
Però
anche
prendono
lì
il voto.
È stata la responsabilità del Partito Democratico, almeno secondo, insomma, Chomsky, cioè il discorso che il Partito Democratico, no, negli Stati Uniti ha abbandonato tutta una fascia della popolazione che appunto si è riversato poi anche le sue frustrazioni legittime verso Trump.
Che non è troppo diverso da quello avvenuto anche in Italia, da un certo punto di vista, quando i partiti maggioritari della sinistra ha scelto di abbandonare.
Con le debite proporzioni.
Sì, sì, per carità.
Con le debite proporzioni, per carità. Perché esatto. Negli Stati Uniti d'America, cioè adesso veramente c'è una sorta di darwinismo sociale.
No, certo.
Cioè, quindi si va oltre la frustrazione, cioè non dimentichiamo le scene viste il 6 gennaio di 4 anni fa, 3 anni fa?
4
anni fa. Insomma, cioè, per un paese come gli Stati Uniti, cioè, sono segnali che bisogna tenere conto. Ragazzi, stiamo parlando da tantissimo. Io direi di fare una pausa musicale, tornata dalla quale giro finale di saluti, insomma, se c'hai un'ultima domanda, e poi, insomma, salutiamo l'ospite di questa sera. Io tutte le mie cartucce migliori me le sono sparate con Silvio Rodriguez, ma vedo che non ho impressionato nessuno, quindi a questo punto ritorno in patria. Si dice Nemo profeta in patria, ma insomma provo a giocarmi questa, vediamo se piace. A qualche minuto e torniamo in diretta.
Don Pepe, lei tante volte ha rischiato la vita per cambiare il mondo e ha pagato questa audacia con il carcere, con le pallottole, con tanta sofferenza. Mi dica dunque, lo dica a tutti i giovani del mondo, da dove viene questa forza? Se ti trovi a dormire in montagna e ti svegli poco prima dell'alba, ti sorprenderei nell'ascoltare, nella penombra, gli uccelli cantare e parlare. E avrai l'impressione che siano grati che la notte sia passata, che il giorno sia arrivato e di essere vivi. Non ha senso la tristezza eterna, la sottomissione eterna. Ogni giorno sorge il sole e devi ricominciare da capo. Il valore della vita non sta nel trionfare. Non c'è nessun trionfo, perché alla fine la morte ci aspetta sempre. Il vero trionfo è rialzarsi ogni volta che si cade e ricominciare da capo, in tutti i modi che si possono immaginare. Ricominciare e innamorarsi di nuovo è una storia quando una storia è andata male, e riprendersi da una malattia e rimettersi in moto, e perdere un lavoro e trovarne un altro, e che un amico ti tradisce e tu continui a farti degli amici, e saper sconfiggere la disperazione e non che la disperazione sconfigga te. Hasta siempre.
E questa era Valentina Nicoli che leggeva un passo del libro Sopravvivere al XXI secolo, Noam Chomsky, Pepe Mujica con Saul Alvidrez, di cui lei ha curato la traduzione per i tipi di Ponte alle Grazie. Valentina, insomma, io siamo giunti agli sgoccioli finali. Adesso siamo più tranquilli, siamo diciamo passata la cosa, insomma, questo piccolo brano che hai letto, insomma, fa capire molte cose. Ti posso solo chiedere, è evidente nelle cose che dice, ma perché in particolar modo hai scelto quello, se per te vuol dire in particolar modo proprio qualcosa?
Perché abbiamo detto l'aspetto in ombra del sopravvivere al XXI secolo, ma loro, insomma, come sempre fanno, spingono soprattutto i giovani, ma non solo, a lottare, a impegnarsi, a non isolarsi, a costruire delle comunità, perché è quella l'unica strada per poter, insomma, costruire un mondo migliore. Anche, e penso che sia un incoraggiamento non solo a livello collettivo, ma anche individuale per la vita di ciascuno di noi.
Bene, e allora Alessio, che dire, insomma, con questo insegnamento, con queste parole?
Guarda, leggendo casualmente adesso ho aperto la prima pagina. Ho fatto questo errore mortale, no? La home page del Corriere della Sera, giuro che non lo faccio
perché
più.
Ma avevamo finito tanto bene.
No,
con
ho letto i primi due titoli e ho capito che forse, quando in apertura dell'intervista tu hai chiesto perché sopravviviamo al XXI secolo, e Valentina ha risposto chi lo sa,
mi sa che questo è vero,
qualche ragione ce l'aveva. No, nel senso che poi la cronaca è talmente intrisa, soprattutto la cronaca, diciamo, dal punto di vista occidentale, in questo momento paranoia bellicistica aggressiva e di anche questo tentativo fortissimo di mantenere vivo un predominio che poi è economico, no? Che è tipico del capitalismo brutale a cui purtroppo siamo assuefatti. Penso che sia proprio quello che Chomsky e Mujica in qualche modo indicano come il problema principale, no? Con cui fare conto e a cui magari educare le giovani generazioni per pensare a un modello diverso.
Però esatto, esattamente, però anche per esempio il brano che ha letto lei ci fa capire che è possibile anche una contronarrazione, cioè è possibile anche una narrazione diversa. Lo so che è ovvio che
io lo spero,
che è difficile, cioè, lo speriamo tutti noi
una contrattazione diventi dominante, ma magari si passa dalla lettura di questo libro, quindi suggeriamo
sulla lettura di questo libro per poter avere almeno degli strumenti di contronarrazione. Poi se uno la vuole adottare o no, quelli alla fine sono fatti suoi, non è che siamo qua per educare, ma almeno gli strumenti cerchiamo di darli. Siamo arrivati agli sgoccioli dunque di questa puntata di Book Notes, pagine di radiofonia. Io ringrazio la traduttrice Valentina Nicoli per essere stata qui con noi di presenza, quindi
grazie a voi. Sì, io volevo assolutamente venire in una radio, per cui non mi piaceva l'idea di
desiderio realizzato.
Esatto.
Trovata bene?
Grazie, doppiamente grazie, benissimo.
Ah, beh, allora siamo felici.
Siamo
felici.
Contentissimi.
Siamo contenti. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21 con Book Notes, pagina di radiofonia. Vi è piaciuta questa intervista? Potete trovarla su radiocittaperta.it sotto la voce podcast. Mi raccomando, seguiteci sui social di Radio Città Aperta. E insomma, in attesa della prossima puntata di Book Notes, mi raccomando, fate i bravi se potete. Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao!